Alleluia, alleluia, alleluia. Carissimi, oggi è la festa della Santa Famiglia. Oggi pronunciare questa parola è quasi una colpa. Io non voglio entrare nel ginepraio doloroso delle diverse interpretazioni della famiglia, ma voglio ricondurmi alla famiglia del Padre Eterno, quella che ha costituito con il suo amore all'inizio del mondo. Santa Famiglia di Nazaret. La famiglia, amici, non è una invenzione umana. La famiglia non l'ha inventata chi che sia, l'ha inventata il Padre Eterno, quando all'inizio del mondo, creando, disse: non è bene che l'uomo sia solo. Voglio creare per lui uno simile che gli sia di aiuto. E poi aggiunto: siate fecondi e riempite la terra. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una cosa sola. Questo è il comando di Dio. Tutto il resto lo conoscete, quello che succede oggi. Ma conoscete anche ciò che la Madonna ci disse nel 17 a Fatima. L'ultima battaglia fra Satana e Cristo sarà sul matrimonio e sulla famiglia. L'ultima. Dopodiché non c'è altro. Capito? Siamo giunti proprio alla lotta finale. Lo sapete che siamo solo noi cattolici in tutto il mondo a difendere questa famiglia, uomo, donna, figli. Tutto il resto è tutto contro. Ma chi è che può porsi al di sopra di Dio? Gli uomini sono più sapenti di Dio? Oggi sembrerebbe di sì, ma non è così. Io non voglio parlare delle diverse interpretazioni. Famiglia di ieri, famiglia di oggi, famiglia contadina e famiglia nucleare, famiglia cristiana e famiglia islamica o buddista. Voglio parlare della famiglia, uomo, donna, figli. Amici, avete sentito? La Madonna va al Tempio per offrire il suo figlio primogenito. Dovevano andare 3 volte al Tempio di Gerusalemme. Aveva 12 anni Gesù, l'età in cui passava dalla fanciullezza alla maturità. Salirono per compiere questo gesto di amore. Offrirono il primogenito a Dio. Ecco un esempio. Quando mia madre mi ha concepito, sapete che quando me l'ha detto? Dopo che ero stato consacrato sacerdote, figlio mio, quando ho saputo che io ti avevo concepito, ti ho offerto al Signore. Capito? Oh, e il Padre Eterno non si è dimenticato, anzi è stato un perugino, diciamo, gozzone, cioè ha preso anche la mia sorella, tutte e due, ha chiappato tutte e due. Il Signore ha ascoltato la voce di mia madre, eccolo, mi ha offerto al Signore. E io sono settimino. Ho avuto la polmonite, la calaverna, dovevo morire. Non c'erano le incubatrici, dovevo morire. Con la broncopolmonite, guardate che roba. 90, 88 anni, dovevo morire. Il piano di Dio era tutto diverso. Mia madre mi ha offerto al Signore. Figlio, Gesù Cristo, questo figlio me l'hai dato, non è mio, è tuo. Amici, i figli non appartengono ai genitori, eh? Oggi i figli noi li consideriamo nostri. No, genitori. I figli non si fanno per la propria consolazione, come soprammobili, per... no, no, i figli sono del Padre Eterno. I figli sono un dono. Oggi abbiamo i figli a tutto ad ogni costo, no? I figli col padellino, non più concepiti nell'amore. Oh, sapete tutte queste cose, amici. Terribile, i figli ad ogni costo. A 60 anni vuoi un figlio, e no tesoro, a 60 anni. Quindi abbiamo l'utero in affitto, i figli surrogati. Oggi ne vediamo di tutti i colori. I figli sono dono del Signore, non sono diritti di ciascuno. La famiglia è la culla naturale per la crescita e l'educazione dei figli. Gesù, che pur aveva una coscienza viva di essere figlio di Dio, è stato affidato ad una famiglia terrena. Anche lui, per crescere come uomo, ha avuto bisogno di una famiglia formata da un padre e da una madre. I genitori sono chiamati ad essere educatori. Educatori vuol dire artisti nel far uscire i talenti migliori da questi ragazzi per metterli in atto e crescerli come uomini, per crescere la loro identità, per farli crescere come, secondo la scala, dall'infanzia, poi vengono la pubertà, l'adolescenza, la giovinezza. I figli sono questi i genitori, questi artisti che in questo processo educativo sanno trarre il meglio da questi ragazzi e consegnare ai figli in mano le chiavi per rispondere ai tanti interrogativi che la vita pone. Introdurre il figlio nella vita, che ha le sue leggi, i suoi obiettivi, le sue battaglie, i suoi sacrifici, le gioie, le vittorie sconfitte, devono avere in mano dai genitori la capacità di interpretare ciò che c'è intorno a loro per essere veramente felici e realizzarsi come uomini. Amici, in questa relazione di affetti, ambedue, genitori e figli, devono crescere come uomini. Amici, ma come possono oggi essere educatori questi ragazzacci che vanno al matrimonio? Lo sapete come sono le statistiche? 8 su 10 falliscono. Oh, 8 su 10! Uno è incerto e l'altro è cristiano. Questa è la terrificante situazione di oggi. Ecco perché io spesso dico ai vostri figli: non vi sposate in chiesa. Fate quel che vi pare, convivete, sbagliato. Sposate civilmente, sbagliato per i cristiani. Ma non vi sposate in chiesa se non siete convinti di una parola: io ti sposo per sempre. Voglio a questo proposito raccontarvi un esempio di Madre Teresa. Sapete che questa santa eccezionale è una santa albanese. Il papà di Madre Teresa era un commerciante che spaziava lungo l'Adriatico e tornava ogni mese, ogni due mesi a casa. E dice la storia, lei ha raccontato, che tutte le volte che tornava a casa riportava un povero e lo introduceva a casa per educarlo. Questa bambina, da piccolina, capito? Da piccolina, ha visto come si trattavano i poveri dal papà. E ogni volta che il padre tornava, dopo un mese, due mesi, la mamma si vestiva da sposa. Diceva la piccolina: ma mamma, ma sei ridicola mettendoti la sposa, si sposa una volta al solo. E la mamma rispondeva: no figlia mia, io sposo tuo padre tutti i giorni. Avete capito? Io sposo tuo padre tutti i giorni. bella questa cultura dell'amore, no? Il matrimonio non è un vestito che si mette di fatto, no? Il matrimonio si fa tutti i giorni, si accorcia, si allunga, si modella a secondo della crescita. Amici, Madre Teresa ha avuto in questa relazione di affetti una grande educazione. Notizia di l'altro ieri. Un ragazzo di 16 anni si suicida. 16 anni. Ha preso il motorino e ha messo in mezzo alla strada non solo se stesso, ma anche il conducente del camion. È andato a schiantarsi e si è ammazzato. Hanno ritrovato, giorni fa, fra le carte, ascoltate bene, fra le carte, uno scritto dove dice: io non so chi sono, figlio di una prostituta, non conosco chi è mio padre e mia madre, non ho radici, sentite, non conosco la carezza di una mamma, non conosco il bacio di un papà, sono cresciuto senza sapere cosa sia l'amore. A 12 anni ha cominciato a delinquere, 3 anni di galera, ha fatti tutti, è uscito e conclude: non so chi sono, non conosco l'amore, ora mi uccido, tanto prima non ero nessuno, nessuno mi piange, domani non sono nessuno. Amici che mi ascoltate, ma non sentite in queste parole il grido, l'urlo di un bambino che non ha conosciuto l'amore di una famiglia? Chi è il suo papà? Chi è la sua mamma? Un bimbo sradicato e non può essere piantato, è vagante. Questa è la sorte di tanti ragazzi di oggi, che non conoscono l'amore di un papà e di una mamma, la carezza. A me a scuola è capitato, nel 1975, era al liceo, terza liceo, un ragazzo 19enne, professore, le voglio parlare, dimmi tesoro, ci usciamo fuori nel corridoio, cioè lei si meraviglierà quello che le dico, sembrerà ridicolo, per me non è ridicolo, io ho la nostalgia di una guancia del papà che non ho mai sentito. Mio papà non mi ha mai preso in collo. E è scoppiato a piangere. Ci mi scuso, professore. Lei riderà di questo mio sentimento. Io ho il cuore spezzato. Il papà è morto, ma il funerale è incendiato. E questo ragazzo che vive, ora è anziano, non ha conosciuto l'amore. E non ha saputo donare amore. Qualunque donna ha incontrato è stato un fallimento, perché chi non ha non può dare. Genitori che mi ascoltate, sentite come siete importanti, come dal vostro cuore di papà e di mamma scaturisce il futuro dei vostri figli, la loro sorte, la sorte eterna, la scuola di amore e di vita. Ma Gesù dove ha imparato ad amare? Ha imparato vedendo i suoi genitori. Dove ha imparato la forza di reagire davanti all'avversità, che non sono mancate neppure nella sua famiglia? Padre Eterno non ha risparmiato la famiglia. Va, prendi il figlio, vai in Egitto. Sì, è mica nel romanzo d'amore andare in Egitto con Somaro. Era messo di cammino, di notte, di giorno, con questo bambino sul canestro, sopra l'asino, affrontando tutti i disagi del deserto. E a Gesù la mamma gli ha raccontato queste cose, vai, Erode ti vuole uccidere, fuggi di qua, fuggi. Amici, ma Gesù dove ha imparato la forza di reagire ad ogni avversità, l'amore per i rapporti veri, per la semplicità, la sincerità, il sacrificio, la laboriosità, l'amore che sa accogliere e perdonare, speranza per un futuro da conquistare? Dove l'ha imparata? Nella famiglia, Dove ha imparato Gesù a pregare? Vedendo la mamma e il papà. Gesù andava al Tempio, l'ha portato la Madonna, andava al Tempio e in sinagoga. Non fa come certe mamme di oggi che arrivano ai bambini a 6 anni senza fare manco il segno della croce. Manco l'angelo di Dio, manco l'eterno riposo per i morti, selvaggi come le capre. Non gli ha insegnato nessuno. Nessuno. Gesù ha imparato. Ditemi, come Gesù ci ha insegnato a pregare con la parola Abba, padre, Abba? Abba non vuol dire padre nostro, no, no. Sapete cosa vuol dire Abba in aramaico? Papino mio, bambino mio. È la parola così precisa, gioiosa, che un bimbino accarezzando il padre lo dice al papà, bambino mio, e quello sviene dalla gioia. Ma dove l'ha imparato Gesù questa parola? E ci ha insegnato, quando pregate dite Abba padre, bambino mio. Dove l'ha imparato? In famiglia. Dove ha imparato a superare le difficoltà? Dove? E ha imparato a chiamare Dio provvidenza e ci dirà, guardate gli uccelli del cielo. Dio provvede a tutto, vuole che non provveda a voi che siete i suoi figli? Dove ha imparato Gesù a mettere al primo posto il Signore Dio Padre nella scala dei valori? Avete sentito che pagina sconvolgente? Si perde sto ragazzetto. Dopo 3 giorni, papà e mamma che mi ascoltate, ma se il vostro figlio per 3 giorni lo vedete, siete disperati. Così era Madonna e San Giuseppe. Cercavano dappertutto, dove sarà ficcato sto figlio qua, no? Lo rivedono e dice, ma che ci hai fatto? Non potevano pensare a una scappatella di Gesù Cristo, no? Lo conosce, era il figlio di Dio. E lui gli dà una risposta terribile. Dice, perché mi cercavate? Se c'era la mia mamma mi dava un ceffone. Come? Dopo 3 giorni mi dici perché mi cercavate? Vedete, anche nella famiglia di Nazareth c'era qualche cosa che non andava. Non erano perfetti. Perché mi cercavate? E Gesù dice, non sapevate che io debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Ah, ma la Madonna lo sapeva. Eppure guardate, questa risposta li sconcerta. Dice l'Evangelista, non capirono. Come capirono? Non capirono. Maria conservava tutte queste cose nel proprio cuore, meditandole. Non capì. Gesù confessa che la legge di Dio è la sua casa e la casa di Dio è la sua legge. Ma dove ha imparato Gesù la legge del perdono fino a scusare e a comprendere? Dalle labbra di sua madre. E da questo insegnamento ci dirà sulla croce, perdona loro, non sanno quello che fanno. Ma dove ha imparato la preghiera come dialogo profondo, come guardarsi negli occhi, come abbandono fiducioso, come porsi nelle mani di Dio, come fonte di serenità, di luce, di gioia e di pace? Gesù passava intere notti a pregare, Abba. Dove ha imparato la legge del servizio, dello sporcarsi le mani, di inginocchiarsi davanti agli ultimi? Da chi? Dalla mamma, che si è sempre proclamata, io sono la serva, la schiava del Signore. Ma dove ha imparato la fortezza? Nel falegname, qua nella bottega di Giuseppe, quando anche lui lavorava con questo uomo che faticava per mantenerlo in vita. E quante volte, come oggi, faceva il lavoro e non veniva pagato. Chissà quante volte sta povera mamma doveva cucinare per sto figlio e non c'era niente, perché la gente non pagava. Dove ha imparato il rispetto e anche il rigore, la pazienza? Dove l'ha imparata? Nella bottega di Nazareth. Vedete l'importanza della famiglia. Tornando nel Tempio, l'Evangelista dice che pennellata. Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia. In età i figli crescono, in saggezza, molto difficile, in grazia di Dio, tanto più difficile, ed era loro sottomesso. Che capolavoro! Vorrei proprio ricordarvi un altro fatto doloroso, a me è capitato sta settimana. Un papà che mi si mette a piangere e mi dice: io con sto figlio non ci arcapesso niente. Mi parte la notte a mezzanotte, ma ritorna la mattina alle 7. E uno mi ha detto ieri: e perché gli ha luce fuori? Troppo tardi. Doveva darglieli quando era in tempo. Adesso li piglia i ceffoni dal figlio. C'è un altro esempio di un ragazzino di 14 anni picchiato dal padre. Santa Lucia, dice: ma perché? Spiegatelo voi perché. Perché quando era piccolo non l'ha corretto, non ha preteso con rigore la disciplina. Adesso è troppo tardi. Doni, c'ho la figlia che in ce combatto, è un animale, gli dica due paroline. Mi sono messa a ridere. Signora, si ricordi quando aveva 11 anni e lei la mandava a danza, a pallavolo, a pian di Massiano, alla ginnastica artistica? Non c'era tempo per il catechismo. Se lo ricorda quando io le dicevo: signora, questa figlia deve crescere con il Signore, altrimenti con la pallavolo non ci fa niente, con la danza artistica così e cosà non gli serve niente. Gli dica una parolina. E che gli dico? Si ricordi quello che le disse quel giorno: questa figlia le farà piangere lacrime di sangue. È arrivato. Abbia pazienza, ce n'ho tanta, cocca. Mandemela, ma non ci viene. L'abbraccio con tanto amore, ma non sente l'abbraccio. È troppo tardi, credo. Amici che mi ascoltate, lo capite cosa vuol dire essere papà e mamme? Difficile, è mestieraccio. È l'arte più difficile del mondo. Educare un figlio, crescerlo. E mica sono tutti come Gesù, eh? Era sottomesso a loro. Io vi auguro, care famiglie che mi ascoltate, che i vostri figli siano così. Ma non trasformate le vostre case in albergo o in ristoranti, dove ognuno mangia quando gli pare e come gli pare, a mezzanotte, alle 1, alle 4, alle 5. Questa non è famiglia. Io ho ricevuto dai miei genitori l'insegnamento che quando si andava a pranzo eravamo tutti insieme, né prima né dopo. Guai, non si cominciava. E si pregava. Era tempo di guerra. Tempo di guerra. Io ero ricco perché avevo il negozio di generi alimentari. Io mangiavo. E c'era mio nonno anziano. Il mio cugino che aveva il figlio in Albania prigioniero, che era con noi, mangiava con noi. Sentite la mia mamma, che scuola! Quando cucinava, sapete quando distribuiva, qual era l'ordine? Qual era? Primo gli anziani, i nonni, poi il marito, poi sto ragazzino che era orfano, poi i figli, noi, e infine, se ci scappava, anche per lei. Ma amici, ma sentite che scuola che ho avuto io? Scuola di rispetto, scuola di esigenza, scuola di fortezza. Io ho conosciuto la miseria. Ho conosciuto il volto rosso di chi chiede l'elemosina. Una volta, oggi è il mestiere. Quando nel febbraio del 44 io rischiavo di essere espulso dal seminario perché mia mamma, dopo 10 anni di malattia di mia sorella, non aveva più un soldo, ridotti alla fame. Vendemmo tutto. E rischiavo di essere espulso perché non pagavo la retta. Io ricordo quell'uomo benedetto che mi dette 1.000 lire e io ho potuto continuare a studiare. E io ricordo le parole e i gesti, guardate, come fosse oggi. Figlio mio, guarda, ci rimbocchiamo le maniche. Abbiamo un cervello per pensare e una fede nel cuore per la provvidenza di Dio. Non temere, risorgeremo. Eccolo. prima di morire, mia madre, l'ultima lezione, con la corona in mano, non parlava più, per dirci: non parlate inutilmente, pregate, pregate, io sto pregando. E prima di smettere di parlare ci disse: ultima parola, io e mia sorella, voi conoscete la storia della vostra famiglia, eravamo ricchi e siamo diventati poveri e miseri, siamo risorti, adesso tutto quello che abbiamo realizzato, case, negozi, botteghe, vendete tutto, ed ecco la casa d'accoglienza. La sapevate questa? Mica l'ha fatta la parrocchia di Santa Lucia, la casa d'accoglienza, l'ha fatta mio papà e la mia mamma, con i soldi suoi, hanno venduto tutto, negozi, tutto, tutto, data ai poveri. Abbiamo conosciuto cos'era la ricchezza, abbiamo conosciuto cos'è la povertà. Ricordatevi, amate i poveri, l'ultima parola, poi non ha più parlato. Cari amici, io auguro a tutti voi, auguro di realizzare nelle vostre famiglie questa opera d'arte. I veri maestri sono quelli che mi daranno ulteriori ali, che le cureranno, le allungheranno, mi daranno la capacità di volare, di seguire lo spirito e il vento di Dio. La casa, la mia, la tua è e deve essere sempre il luogo del primo magistero, dove i figli imparano l'arte più importante, quella che li farà felici, l'arte di amare. Auguri.